Le 8.45, benvenuti all'ascolto alla puntata di quest'oggi di Todo Cambia, venerdì 18 dicembre 2020. Saluto e ringrazio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per essere con noi questa mattina fino alle 9. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei, Raffaele, e a tutti gli ascoltatori.
Sindaco, una prima riflessione, naturalmente gliela chiedo sulle questioni, come dire, natalizie, degli spostamenti, dello shopping, delle norme di sicurezza Covid. E come dire, da una parte uno sguardo sulla città di Firenze, ma anche una valutazione su come si sta muovendo il governo, se lei è d'accordo.
Ah, dunque, il governo credo che si stia prestando a definire appunto alcune fasce di giorni da qui al 6 gennaio con il colore rosso. Credo che sia una decisione improntata sulla prudenza e visto che in Italia ancora non riusciamo a ridurre drasticamente il contagio, il numero dei morti è ancora molto alto. L'Italia peraltro è il paese con più morti di tutto il continente europeo. È una misura che certo non fa piacere, ma mi sembra inevitabile, almeno fino a quando non saremo sicuri di aver aggredito fortemente questo contagio e di partire con la distribuzione dei vaccini. Come sindaco ovviamente sono molto impegnato su questo weekend, perché la Toscana dovrebbe essere in zona gialla e quindi ci sarà la tendenza a uscire per lo shopping, per gli acquisti natalizi. Ora, visto che i negozi sono aperti, non possiamo certo dire alle persone che devono stare chiuse in casa, però possiamo e dobbiamo certamente richiamare tutti al senso di responsabilità. Per questo io ho firmato un'ordinanza che sperimenta per la prima volta a Firenze dei sensi unici pedonali per favorire il flusso pedonale in alcune strade più affollate del centro. E poi divieto di stazionamento, salvo chi è in coda davanti ai negozi, e divieto di consumo di alcolici e superalcolici per evitare appunto qualunque tipo di assembramento. Ci saranno molti controlli, insomma sarà un weekend da bollino nero e per questo credo che tutti possono fare uno sforzo collaborando. Io non credo che si debba dare la colpa ai cittadini, ma chiedere invece ai cittadini di dare un contributo positivo, perché ci sono tante persone che stanno facendo sacrifici, c'è chi ha dovuto chiudere le attività, i nostri medici, infermieri, i ragazzi che non vanno a scuola. Ecco, dobbiamo pensare a loro, e ogni sforzo serve a chiudere il prima possibile questa emergenza.
È chiaro, da una parte abbiamo però anche un momento di grossa instabilità politica, diciamo così. Matteo Renzi ha detto: se conosco bene i parlamentari del PD saranno d'accordo con me, se dobbiamo continuare come negli ultimi mesi è meglio salutare e togliere il disturbo. Dall'altra parte abbiamo anche una serie di scenari interessanti per il futuro, per la ripresa, progetti più a lungo termine, da Next Generation EU a interventi strutturali per il post-emergenza. Questo è il momento.
Sì, sono d'accordo. Io penso che noi non dobbiamo polemizzare e dividerci tra chi vuole la crisi e chi non vuole la crisi. Credo che dobbiamo fare proprio un lavoro diverso. Dobbiamo capire in cosa il governo non ha lavorato bene e può fare meglio. Sicuramente la riapertura delle scuole a settembre è stata gestita male e quindi dobbiamo chiedere al governo il massimo impegno e le garanzie per ripartire in sicurezza nelle scuole superiori dal 7 gennaio. C'è poi il tema della distribuzione dei vaccini. Se guardiamo anche qui al passato, non sempre siamo stati efficienti a livello nazionale sui vaccini antinfluenzali, ci sono stati problemi sui tamponi. Quindi il punto è accettare il confronto politico, la politica è fatta per confrontarsi, capire dove dobbiamo essere più incisivi, dove il governo deve migliorare e poi arrivare alle conclusioni. Io non trovo scandaloso e il presidente Conte dovesse ritenere di cambiare un ministro. Il punto è capire qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è quello di rafforzare l'azione del governo sui nostri territori in un momento di emergenza, che è quello che ci aspettano i cittadini e le imprese, ben venga. Se gli obiettivi sono di altro tipo, resa dei conti tra partiti in un circolo politico tutto romano, questo credo che non interessi ai cittadini.
Sul versante invece dei progetti che nominavo prima a lungo termine, lei che ne pensa?
Sul Next Generation EU noi abbiamo, Raffaele, un'opportunità storica. Molti lo hanno paragonato al piano Marshall, ed è vero, forse anche di più. Stiamo parlando di qualcosa che vale come 10 manovre, 209 miliardi di euro possono cambiare il volto dell'Italia, però devono essere spesi bene, devono essere spesi con delle procedure chiare, semplici e trasparenti, devono essere spesi con il coinvolgimento pieno delle autonomie territoriali. Il piano Marshall ebbe successo perché furono coinvolti i sindaci, ad esempio, e in questo caso dobbiamo fare uno sforzo nella stessa direzione. C'è stato un lavoro all'inizio con il governo, poi però si è fermato tutto e io credo che si debba riprendere perché non possiamo perdere tempo. Ricordiamo che il Next Generation EU è finalizzato a creare posti di lavoro e questo è fondamentale perché noi ci ritroveremo un 2021 pesantissimo dal punto di vista dell'occupazione e della crisi economica e sociale. Il piano è finalizzato anche a investimenti sull'ambiente, quindi infrastrutture che servono ad abbattere l'inquinamento, alla prevenzione dei rischi idraulici e quant'altro. Cosa significa nel concreto? Investire sulle infrastrutture ambientali, sui trasporti pubblici. E poi il Next Generation serve anche a potenziare investimenti sull'educazione e sul sociale. Ecco, non possiamo perdere tempo, anche perché l'Unione Europea è stata molto chiara. I progetti del Next Generation devono essere appaltati entro il 2023, cioè i lavori devono cominciare entro il 2023 e devono terminare entro il 2026. Sembra lontanissimo questo traguardo, ma in realtà siamo molto vicini. E, ripeto, sarà una delle prove più pesanti, ma anche più importanti dal punto di vista del rilancio del nostro Paese.
Sindaco, non le chiedo dello stadio perché mi risponde che sta aspettando il parere del Ministero, immagino.
Beh sì, mi ha letto nel pensiero, ma guardi, io lo dico non per sottrarmi, perché sapete bene che ho parlato tanto dello stadio, ma perché ora la palla è passata al Ministero, anche per rispetto istituzionale dobbiamo vedere cosa risponderà il Ministero rispetto alla lettera della Fiorentina, quali saranno, diciamo, i limiti di una ristrutturazione del Franchi, dopodiché agiremo. Io posso solo assicurare, e lo voglio dire a Controradio, che il mio obiettivo è non permettere in nessun modo, costi quel che costi, che il Franchi rimanga un monumento abbandonato, degradato, con tutte le conseguenze negative su un quartiere che invece vive dell'attività di quello stadio, di quell'area di impianti sportivi, di attività commerciali connesse, culturali. Lo stadio e il quartiere Campo di Marte sono un tutt'uno. Un sindaco non può permettere che un impianto di quel tipo venga lasciato abbandonato.
Ne abbiamo raccontato in questi giorni dell'idea di riportare il Franchi alla sua, come dire, originarietà del Berta e immaginare al posto del Ridolfi invece una struttura estremamente moderna con un collegamento tranviario molto agile. Insomma, il dibattito comunque è ripartito nel frattempo.
Cioè, parlate di uno stadio nuovo al posto del Ridolfi?
Con il Franchi che torni ad essere, come dire, il vecchissimo originario stadio del Nervi, dove poi lì accade dal calcio femminile all'under 21 al rugby eccetera eccetera. È un'ipotesi che piace anche al nipote di Nervi.
Ma era un'ipotesi anche iniziale legata all'operazione Mercasi. Dopodiché ci siamo resi conto, per tutte le cose che sappiamo, che a questo punto la strada maestra non può che essere il restyling del Franchi. Però questa ipotesi del Ridolfi non l'abbiamo approfondita. C'è da dire che Ridolfi è uno stadio nuovo, di recente costruzione, è un processo che andrebbe condiviso con tutto il mondo dell'atletica. Io per ora, fino a che il Ministero non dà una risposta, non aggiungerei ulteriori opzioni che potrebbero generare confusione o aspettative. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Non penso che il parere del Ministero si farà attendere più di tanto.
Le faccio un'ultima domanda sulla questione che sta facendo discutere alcuni: la querelle con Tommaso Montanari, lo storico dell'arte, arriva in tribunale perché, come dire, l'amministrazione comunale di Firenze, dalle frasi riportate da Montanari a Report, si è sentita colpita in maniera, come dire, non da un punto di vista di giudizio politico. C'è stato un appello firmato anche da Sergio Staino ad altri, a cui lei peraltro ha risposto, però ce lo racconta il suo punto di vista su questa storia.
Ma guardi, la vicenda è semplice. Noi abbiamo appreso, senza essere coinvolti in un contraddittorio, di questa trasmissione sulla televisione pubblica con la quale il professor Montanari ha usato espressioni e insinuazioni violente e diffamanti verso di me e gli amministratori della città. Siamo rimasti costernati, increduli. Ci siamo chiesti: ma com'è possibile che un intellettuale possa dipingerci come persone asservite a poteri economici, corrotti, svenduti? Di fronte ad un'aggressione verbale di questo tipo non possiamo fare altro che difenderci. Ma guardi, non tanto noi come persone, ma difendere soprattutto la dignità di Firenze. Siamo amministratori pubblici, onesti, che fanno il loro lavoro. Siamo stati eletti per due volte dai cittadini per fare questo. Io ho sempre accettato il confronto, anche aspro e duro, ma la libertà di opinione, la critica, non c'entra niente con chi offende con la televisione pubblica davanti a milioni di persone, dando praticamente del corrotto senza alcuna prova, senza argomentazione, in modo gratuito e per giunta approfittando dell'assenza di un contraddittorio. In ogni caso, la questione è semplice: basterebbe chiedere scusa. Nella vita si può sbagliare anche Montanari, se ha l'onestà, l'umiltà di scusarsi pubblicamente per le offese che ha pronunciato verso di noi e ritirare ciò che ha detto. Il caso è chiuso, tutto qui, altrimenti andiamo avanti con rammarico, ma con determinazione di acciaio, prima di tutto perché amiamo Firenze e perché credo sia giusto difendersi di fronte a chi fa delle insinuazioni così gravi e senza alcun fondamento.
Montanari ha detto che gli amministratori comunali sono al servizio di capitali stranieri e, come dire, lei ha letto con i suoi assessori il fatto di essere stato dipinto come corrotto e al servizio di poteri economici. C'è stato un tentativo di conciliazione, ma Montanari ha detto che crede in quello che ha detto in sostanza.
Noi abbiamo fatto un tentativo di conciliazione e il professor Montanari non si è presentato, ha confermato quello che ha detto. Dire pubblicamente sulla televisione pubblica, senza contraddittorio, che noi siamo al servizio, quindi essere al servizio credo che, voglio dire, non ammetta molte interpretazioni, al servizio di poteri economici e non al servizio della città per cui siamo stati eletti, è un fatto gravissimo. Ripeto, si può dissentire sulle politiche, sulle scelte culturali, sugli errori politici, amministrativi, ma quando si fanno attacchi personali e diffamanti, secondo me si supera un limite. Noi ci battiamo, Palumbo, no? Ci battiamo sempre per avere una televisione equilibrata, dove il confronto è rispettoso, dove non si superano certi livelli di correttezza, di rispetto della persona. Io voglio essere coerente con questo modo di comunicare, di confrontarsi. Si possono dire cose anche molto forti, ma sempre nel rispetto della persona, soprattutto della dignità. Quando si mette in gioco l'onestà di un amministratore pubblico, credo che si faccia una cosa molto pesante.
Sindaco, grazie per essere stato con noi. Buon Natale, buon anno, buone feste naturalmente, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, grazie a Controradio per il lavoro sempre molto molto attento, soprattutto in un momento così difficile e delicato.
Grazie al sindaco di Firenze, Dario Naldella, buona giornata a lei.
Presto.